Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla quinta puntata di Scusate il Disturbo, Off-Season Edition. Come sempre, all'inizio, un ringraziamento dovuto e doveroso a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tanti altri podcast che parlano football americano, NBA, NCAA, pallavolo, box, soccer, insomma, chi più ne ha, più ne metta. Allora, questa sera, in questa puntata speciale, poi vi spiegheremo perché, di Scusate il Disturbo, a farmi compagnia, anzi, insieme a me, Giovanni Ganci, così dico anche il mio nome, ci sono Mauro Rizzotto. Aspettate, provo ad andare sempre da est a ovest. Mauro Rizzotto, Alberto Cantù, Marco Santini, Giorgio Prunotto ed Emanuele Sortino. Ci ho azzeccato?
Ma un corrispondente dalla Slovenia, non lo possiamo trovare così io l'accesso di essere più a destra?
Non lo so, Mauro, mettiamo l'annuncio. Esiste ancora?
Dovrò prendere qualcuno pugliese.
Esiste ancora seconda mano?
Ma c'è subito.
No, seconda mano, non subito, fammelo sapere dopo.
Ah, ok, ci penso.
Ok, grazie. Quindi...
Che tripudio di gag.
Guarda, siamo dei gaghisti. Io sono a un mese di reclusione, un termine bruttissimo, perché voglio dire, però sono un mese che sono a casa da lavoro e comincia
social
a sentirsi.
Social distancing.
Ma, sì, esatto, cioè, infatti anche con mia moglie, cioè, qua, la distanza in casa, hai capito? E, è un mese, oggi è il 7, quindi festeggio un mese.
Ma direttore, e pensi quanto tempo che noi pratichiamo con enorme soddisfazione il social distancing da Emanuele Sortino?
Più social distancing di così, l'abbiamo spedito al di là dell'oceano. Pensa, questa ve la posso raccontare, un piccolo aneddoto. Emanuele aveva vinto un dottorato qua a Milano, al Politecnico, ma sono riuscito a brigare per fare in modo che la lettera non gli arrivasse dal Politecnico di Milano, ma dall'University of Colorado.
Guarda, ah, quindi questo. La colpa è tua.
Manuel, prima o poi doveva venire fuori,
Vabbè, grazie, bisogna vedere, hai perfino trovato una donna. Non
però sei lui. Andato là, hai trovato una squadra di football, hai trovato un amore,
ogni
hai
tanto
trovato
vince anche.
Esatto,
ogni tanto.
Hai trovato una casa, hai trovato un cane, cosa vuoi di più? Il virus ci mancava, te l'abbiamo mandato, più di questo
ecco,
non possiamo fare.
Quello può anche meno. Quello Emanuele. Potevate.
Vabbè, ma visto che qua concioniamo a tre, ci saranno anche gli altri tre, ma chi lo sa.
Eccoci.
Silenzio, ecco. Noi osserviamo da dietro le quinte.
Bravi, bravi.
Ma direttore, faremo anche la puntata spagnola, scusa del disturbo?
No, quella è l'esclusiva del pronostico. Allora,
possiamo fare la versione con Little Saint.
Dai, prima di iniziare questa puntata, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano live e a tutti quelli che interagiscono con noi sulla chat di Spreaker. Se ci ascoltate in diretta, potete interagire con noi, vi registrate su Spreaker, entrate in chat, fate un saluto, facciamo due chiacchiere, ci beviamo qualcosa assieme. Come ho detto all'inizio, questa è una puntata speciale e adesso scoprirete perché.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Vi confesso che io questa sigla la porterei fino a conclusione, la rimetterei per circa 2 ore e 20. Signor Rizzotto, si può fare per la prossima puntata?
Le preparo un loop da 3 ore.
Perfetto, grazie. Solo con questo, guarda. Come avete capito, la nostra bellissima sigla, che si pregia di avere la voce di Ezio Luzzi, che salutiamo ovviamente, questa quinta puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition sarà tutta ed esclusivamente dedicata ad Ask Disturbo. Risponderemo a tutte le vostre domande arrivate via Twitter e attraverso la chat su Telegram, che ha finalmente superato i 400 iscritti. Applauso. Grazie, grazie, grazie. Allora,
abbiamo tracciato chi è stato il 400esimo, ma perché ci sono stati quei due giorni
esatto, un casino, casino, casino,
perché c'erano i bot bastardi che la notte spuntavano, che volevano vendervi
perché
Bitcoin.
Vendervi? Ma vendevano anche a te,
e io li ninjavo e spuntavano alle vostre 3:42 del mattino. Io arrivavo, muori, ban.
Perché loro sanno benissimo che alle 3:42 è l'orario perfetto per comprare Bitcoin.
Giusto. Quando c'è il calo, certo.
Cioè, lo sanno, sono analisi di borsa molto complicate, te lo dico per esperienza. E loro sanno questa cosa e quindi ci vendono Bitcoin a quell'ora. Quindi a posto così. Allora, dai. Avevo detto che iniziamo questa puntata completamente dedicata alle risposte monografiche, esatto. Risposta grafica, direi, Mauro. Perché Madonna, oggi tutte esatto. E cominciamo allora, dai, con le domande. Tanto adesso la sigla va scemando, come dicono quelli seri. No.
Possiamo avere un loop di più ore.
No, Vittorio ci chiede la puntata di due ore. Vittorio, ti dico questo: prima dell'inizio, questa mattina,
farla tu.
Esatto, questa mattina alle 5:15 riunione di redazione, quando ancora non c'erano le domande a cui rispondere, ma già immaginavamo quali risposte dare, perché siamo oltre. Ho imposto l'ora e 15 come tempo massimo, Vittorio, perché sennò poi diventiamo veramente inascoltabili. Dai, cominciamo, ragazzi. Pronti? Prima domanda: Cristiano ci chiede. Con i general manager, i coaching staff e i responsabili dello scouting, ognuno in una stanza diversa, sarà più difficile comunicare la notte del draft. Pensate che possa accadere che qualche squadra presa dalla concitazione del momento faccia scadere il tempo a disposizione e costretta a cedere la chiamata a quella successiva, come fecero i Mighty Vikings nel 2003 e i Mighty Ravens nel 2011? Allora, qua inizio io. Ho scritto qualche giorno fa un articolo in cui riassumevo un po' quale sarà la configurazione del draft. C'è una novità rispetto a quello che ho scritto, che molto probabilmente sarebbe stato lo studio a New York. Dalle ultime notizie di oggi, Roger Goodell farà le chiamate da casa sua. Quindi
avrà lo studio?
A casa sua, lo studio a casa sua.
Il corridoio?
No, allora lui...
Come dicono qui ogni volta che c'è la news, chiedono: ma hai pantaloni? Lo avrei pantaloni?
Sarai no, ma sai, voglio dire questo: lui vive in 35 metri quadri perché insomma non se la passa bene, e quindi molto probabilmente Goodell sarà da casa. Le alternative a cui la NFL, che la NFL aveva davanti,
me sarà comunque contento che non ci sarà un Christian Wilkins a saltargli addosso,
esatto, ma ci sarà, adesso vedremo come, non Christian Wilkins ma un suo omologo, il department di come si dice, IT department della NFL sta studiando per cercare di consentire alle squadre di fare un draft che sarà di sicuro virtuale, cioè non in presenza, anche perché la moglie di Goodell ha detto: col cavolo che avete tutti a casa mia, che non c'ho pattine per tutti. Quindi questa è la prima cosa, ma di permettere due alternative: o poche selezionate persone con le giuste distanze e contromisure in un'unica stanza, oppure invece ognuno, anche per le squadre, a casa sua, collegati tra di loro e a loro volta collegati con casa di Goodell per comunicare la scelta. Molto probabilmente la seconda opzione vincerà sulla prima. Se così fosse, io lo dico qua, 7 di aprile, ore 21:41 Milan Median Time, se fosse così, secondo me verrà fuori il draft più assurdo che vedremo per i prossimi, credo, 100 anni, che li vedremo tutti ovviamente. Adesso non so qual è il vostro parere.
E chi se lo perderà?
Nessuno, perché noi saremo live quella notte.
Esatto.
Però, voglio dire, sono davvero convinto che nel caso che le squadre abbiano persone isolate, nel senso in posti diversi, dover comunicare con l'NFL o faranno una qualche deroga, surroga, in modo che uno possa anche sforare se non riesca entro 3 minuti il primo giro, 4 minuti non mi ricordo neanche, ma altrimenti vedremo delle belle. Ultime due considerazioni:
10 minuti
a scelta?
Sì,
ma 32 per 10 minuti fa 320 minuti,
ma il primo giro è
5 ore? Ma io ho judo, vabbè, vedremo, dai. No, vado a chiudere poi velocemente il parere anche degli altri amici che mi fanno compagnia. C'è una specie di, chiamiamola, di associazione di general manager che aveva chiesto alla NFL di rinviare il draft di almeno un mese per cercare, uno, di poter programmare tutto con più calma, soprattutto queste questioni tecnologiche, ma anche per dare più tempo alle squadre di poter contattare i prospetti in maniera telematica. Da quello che ho letto, la NFL non ha neanche letto questa richiesta arrivata, gli ho detto fregatevi tutti. L'altro timore che sta girando sotto traccia è l'hackeraggio del draft, e quindi non vi stupite se a un certo punto verranno chiamate giocatori stranissime che non esistono perché qualcuno si inserisce nel flusso di comunicazioni. Detto questo,
una chat Zoom.
Esatto, esatto.
Uno dei problemi è proprio quello, perché quello che usano in questo momento è Zoom, che ha avuto negli ultimi giorni un paio di security leak, un paio di security breaches, quindi un paio di problemi dal punto di vista della sicurezza, e c'era gente che a quanto pare si divertiva ad entrare nelle chat e mettersi a fare a registrare le chat, quindi hanno
Zoom. Però sai, ma questo dovrebbe, questo problema deve essere risolto con l'ultimo aggiornamento di sicurezza di Zoom 1. Esatto. E seconda cosa, no, Zoom ha mandato una mail che ho ricevuto anch'io perché sono proprietario di un account, che dice: vi possiamo chiedere un favore, ma potete mettere una password alla vostra chat piuttosto che lasciarla così libera, ma senza obbligo, cioè, lo dicevo per voi.
Condividere i link delle chat sui social o in giro per il mondo,
quello aiuta.
Ma secondo voi, seriamente, che possibilità, che percentuale date alla squadra che non riesce per tante ragioni a comunicare a scelta in tempo? Non perché si sono addormentati al tavolo bevendosi una birra, ma perché hanno adesso sono serio un reale problema di comunicazione.
Nessuno,
poco. Non più del 2%.
Ma io credo addirittura che loro fanno la conversazione su Zoom tra di loro, i vari, la task il piccolo gruppo di cos'è, GM, allenatore, scout su Zoom, e poi prende il telefono. Con Baruzzo abbiamo deciso di prendere alla 10 questo tizio qua, va buono, esatto.
Avranno due linee separate, avranno la chat Skype per tutto quanto lo staff della squadra e poi dall'altra parte la connessione con la Lega. Cioè, se tu ci pensi, comunque, chi ha, io così, giusto per entrare in clima, ieri, l'altro, domenica pomeriggio mi sono riguardato per l'ennesima volta Draft Day, ma se ci pensi anche il meccanismo del draft in cui c'è tutto il brass della squadra che decide, poi la telefonata a New York, allo staff, poi la comunicazione al tavolo, poi la comunicazione a Godel, cioè c'è comunque una catena di Sant'Antonio che va gestita e affrontata. Sì,
il problema
virtuale piuttosto che reale, però insomma.
Il problema potrebbe essere nei giorni 2 e 3, quando il tempo tra le varie pick è minore. Però è arrivato a un certo punto.
In questo senso, probabilmente il primo giorno sarà un bel beta tester.
Esatto, perché credo che il primo giro ci sono 5 minuti tra una chiamata e l'altra.
Io mi ricordavo 5, mi ricordavo.
E io così a memoria mi ricordo 5.
Allora, eccomi qua, 10 minuti. No, 10 minuti.
C'è anche da dire che non c'è tutto il prima e il dopo, tifosi, cinema, spettacolo, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, sarà più veloce e quindi magari...
Ma come? Non la fa? Non c'è Electronic Arts che si è messa a farà la versione virtuale?
Sì, però sempre più veloce della barchetta che porta le gialle.
Qua te la posso dire molto la pronostico, te l'appoggio.
La barchetta era comandata dai gondolieri del Venice.
Ma a proposito, scusate, sul discorso del secondo terzo giorno che il tempo si riduce, io ricordo che Adam Schefter aveva detto che stavano considerando la possibilità di allungare il draft, visto che tanto non c'è nient'altro in televisione, di modo da fare
giro a sera.
Esatto, no, ma è serio. Volevo chiedervi se sapevate qualcosa di più su questa.
Ma l'hanno chiesto alla moglie di Goodell.
Questa è tutto la vita.
Ragazzi, noi qua programmiamo sì, un giro.
Ma c'è la partita della terza sera in polo, cioè la giacca e la cravatta.
ma tanto poi la vediamo sempre lui.
Settimo giro in canottiera sporca.
Vabbè,
ma no, anche lui gli altri giorni.
Per rispondere ad Alberto, sì, per rispondere ad Alberto non so nulla riguardo, però sai, come dici te, è intelligente, lo spalmi su 5 giorni ai giorni più di Odies, perché tanto concorrenza non ce n'è in questo momento.
Anche perché poi
NFL Network fa quello che vogliono loro, per cui
infatti
quello che vedo che farà più, sarà un po' più di cinema, saranno le trade dell'ultimo momento o qualcosa, cioè sarà molto molto più complicata la comunicazione tra le squadre.
Io invece vorrei giocarmi un'altra cosa, che non è che una squadra non riesce a inserire la pick in tempo, ma che sbaglia nome, nel senso che mette un omonimo. Che è venuta l'idea perché ho visto su Twitter un giornalista americano che ha mandato la foto che un paio d'anni fa aveva chiesto, un suo cugino gli aveva chiesto consigli per un draft del fantasy. E lui fa, sì, piglia David Johnson, che è forte, e suo cugino ha preso David Johnson, tipo quarto tight end degli Steelers, con la terza chiamata. Quindi insomma, la cosa più divertente che potrebbe succedere è un caso di omonimia o comunque un...
Credo che può succedere è un Bell al posto di un Ball.
Bravo, sto per dire ugualmente.
Ma aspetta, mi ricordo questa scelta qua. Monty Ball è anche esultato quando l'ha preso.
Esatto, e invece di Le'Veon Bell.
Non aveva preso Le'Veon Bell.
Vabbè, allora,
questa stagione sia successa tipo con un Jack Johnson o John Jackson, sai, no, di queste
vabbè,
cose
adesso è vero
con i Browns, però non mi ricordo quanto.
Parliamo comunque di 32 squadre che hanno uno staff di professionisti. Certo che l'errore può capitare, per carità, però a questo punto poteva capitare anche offline, cioè non...
Anche perché i Bengals scelgono per primo, quindi hanno tempo. Fossero
i Bengals l'hanno già scritto il cartellino, dai.
Esatto, ci divertiva di più con loro in mezzo.
Ma allora facciamo così, rimaniamo sull'argomento e diamo anche una risposta alla domanda che ci ha fatto Marco M, perché abbiamo diversi Marco che hanno fatto richiesta, che ci chiede quali saranno le conseguenze di questa impostazione del draft, no pro day, no comunicati medici, comunicazione anche più difficile nelle singole squadre, e fa come esempio un prospetto come Tua Tagovailoa, ne uscirà danneggiato da questa configurazione, diciamo, a distanza del draft. Marco e Alberto. Mauro, non Marco. Marco ha fatto la domanda, Mauro e Alberto quelli che rispondono.
Guarda, allora, la comunicazione più difficile nelle singole squadre sinceramente non lo vedo un fattore, perché tutte le squadre arrivano il giorno del draft che la loro board è già scritta sul marmo e non è un problema di dire ci pensiamo, non ci pensiamo, eccetera, al di là degli imprevisti. C'è tipo le trade improvvise, la gente che non piglia chi vuole, le occasioni che si presentano e cose del genere. E quelle è quello che abbiamo detto prima, cioè bisognerà essere più pronti a gestire queste cose qui, perché offline potrebbe, cioè online potrebbe essere più difficile. E il problema è che non ci sono stati i pro day e soprattutto non c'è la possibilità di vedere dal vivo i giocatori, questo è già più... è già più importante, però anche lì secondo me un dipartimento di scout organizzato si è già visionato ore e ore di filmati e hanno comunque un'idea precisa di che cosa un giocatore possa dare o meno. Altro discorso è quello di incontrarli di persona, di parlarci con questi ragazzi, di cercare di capire che cosa hanno in testa e come ragionano, e quello è quello magari potrebbe probabilmente essere il problema più grosso, perché al di là delle situazioni particolari, la testa di questi ragazzi è la cosa che deve essere esaminata più in profondità. Situazioni particolari, chiaramente, vado alla seconda parte della domanda, è su tutti Tua. Ora, io mi gioco la casa in cui sono adesso che Tua sarà comunque scelto, per cui non ne sarà più
ball
di tanto
prediction.
Non ne sarà più di tanto danneggiato. Io ho sempre detto, in questo momento Tua non è un rischio, parlo chiaramente della destinazione che tutti danno come più probabile, cioè i miei Dolphins alla 5. Non ne sarà più tanto danneggiato, perché sotto la 5 non credo che vada. Tradare per andare a prendere Tua, sì, potrebbe essere un problema per tutti i rischi medici che la cosa comporta. Però, voglio dire, se Tua, se un talento, al di là dell'aspetto fisico, se un talento come Tua Tagovailoa dovesse arrivare alla pick numero 10, io sarei ufficialmente scioccato e non credo che sarei l'unico.
Sì, assolutamente. Credo che non sia neanche da discutere, perché credo che per ogni squadra, mettiamo anche che tutte quelle nelle prime 10 siano d'accordo nel non ritenerlo pronto, o comunque di non voler esporsi. E non ci vuole niente che quelle dalla 11 alla 32 facciano trade up per prendersi. Io non credo che Tua, ma
esatto, come tradare alla 2 o alla 3 è già più complicato, ma tradare dalla 5 alla 10 si può fare.
Ah, poi, cioè, comunque, okay, mettiamo anche che ci sia un margine di rischio. Un rischio che, secondo me, ogni squadra che non è già a posto nella posizione di quarterback farebbe bene a considerare. Perché se è un rischio che se azzecchi, hai sistemato la posizione più importante per i prossimi 10-15 anni. Quindi credo che il discorso sui problemi relativi a questa l'impossibilità di avere tutta una serie di manifestazioni a partire dai Pro Day non riguardi tanto Tua quanto la schiera di giocatori che o hanno rifiutato la Combine o hanno rifiutato il aiutatemi come si chiama quello dove giocano tutti i giocatori più promettenti
del college,
il Senior Bowl. Esatto. Quindi credo che siano quelli i giocatori che si stiano un pochino più mangiando le mani, perché è vero che, come diceva Mauro, sono ore di filmati da visionare, però non è evidentemente la stessa cosa.
Sai una cosa, Alberto? È un discorso che probabilmente riguarda di più i giocatori proiettati sui giri tardi, cioè quelli, i prospetti da primo giro, ormai tutti ne sanno vita, morte e miracoli. Quelli che devono proiettati dal quarto, quinto, sesto, settimo giro, eccetera, e lì c'è un'indeterminatezza più grande, eccetera. È anche vero che a loro sposta molto meno quella di andare alti o bassi in un giro, eccetera. È il primo giro quello che sposta i soldi.
E a proposito del primo giro, secondo me il giocatore che rischia di risentirne di più è l'amico di Emanuele, che è LaVisca Chenault, che è wide receiver di Colorado,
compagno che veniva di memorabili bevute,
esattamente, che ha anche una foto per certificare quello che stiamo dicendo, e che comunque essendo uno dei prospetti più interessanti, ma avendo saltato, credo abbia saltato, no, ha fatto la combine, però
ma
non
si è
era al 100%, esatto, quindi non ha potuto mettere.
Dico perché su. Posso dire per quale motivo si è non
io, stato, io si la so, ma meritano di sapere.
Allora, il caro amico LaVisca ha avuto un'infiammazione dell'osso del pene.
C'è per una sigla per infiammazione dell'osso del pene.
Si è avuto un'infiammazione e poi durante la combine la cosa si è aggravata e si è dovuto operare. Per questo motivo non ha fatto poi il Pro Day.
Ma perché era troppo casto, Ema?
È ovvio.
Si è tenuto tutto per formare meglio, per avere gli ormoni in circolo.
Vabbè, vedi, con Immanuel Casto siamo lì, e quindi si è infortunato. Infatti, se vedete la combine, ha fatto un tempo, credo si fosse 4,58, una cosa del genere, però lui praticamente alla fine zoppicava, perché comunque è nella zona in cui devi andare, devi correre, corri molto velocemente, quella zona fa male, e quindi sì, per quello. Il signorino, diciamo che si è divertito al college.
Perfetto.
E quindi per questo, per concludere velocemente il discorso, sarà lui uno di quei giocatori che era in odore di primo giro e che potrebbe invece cadere un po' nelle varie draft board.
Ok, allora continuiamo le risposte. Ho messo insieme due domande, una arriva da Simone e una arriva da Seab. Simone chiede picca sorpresa o steal del draft. Seab chiede chi secondo voi sarà il bust di questo draft o la safe pick. Guarda, lascio la parola a Emanuele, anzi facciamo Giorgio, che ancora non ha detto nulla. Giorgio, Emanuele, Alberto.
Allora, io parto con la safe picks. Secondo me saranno Simmons, linebacker dei Clemson, che secondo me è il più forte regista che c'è in questo momento, poi McKinney come safety di Alabama. Invece sulle bust ovviamente lì ci si diverte un po' di più, perché si spara a casaccio in questo periodo, e dico AJ Terrell di Clemson, che era stato massacrato da Burrow e da Chase nella partita finale, e poi in rischio, e dico, secondo me sarà un bust, Arts, quarterback di Oklahoma, perché secondo me ha fatto troppi fumble durante la stagione, e le ultime quattro partite è andato abbastanza male, ha fatto 4 touchdown, 3 intercetti, e quindi secondo me sarà una di quelle quei bust, perché tutti punteranno sul fatto che fisicamente è una bestia, quello in dubbio, ma secondo me fallirà miseramente.
Invece, se devo dire quali sono le mie safe pick, Wills, che è l'offensive tackle di Alabama, per quanto non sia forse il più forte, per quanto se abbia voglia possa fare di difese pancake, questo non v'è dubbio, però è quello con la tecnica migliore come tackle, e secondo me se uno lo prende per 5 se non 10 anni c'ha un offensive tackle di livello. Anche come wide receiver, Judy è uno che può fare tutto l'albero del wide receiver, forte, forse quello che forse il wide receiver, per me dei wide receiver che ci sono quest'anno è davvero il più forte. Per quanto riguarda i bust, io ho un problema con Herbert, che per quanto so che sia forte, non so se mentalmente è dentro al mondo del football, che è una delle preoccupazioni che sentivo da diverse persone. E l'altro è che quando incontrerò una difesa che non sia quella della Pac-12, che per carità bella, mi diverto a vederla, però la difesa sono quelle che sono, e io la mia squadra è lì. Ho rivisto un paio di partite, e ci sono alcune cose che non vanno bene. La sua meccanica può essere perfetta, ma non sa dove mettere la palla quando lancia, il ritmo di lancio è sbagliato, il posizionamento della palla è sbagliato, ci sono tutta una serie di cose che mi preoccupano tanto per essere uno che probabilmente verrà preso in top 10, e quindi per quello infatti ogni volta dico... secondo me Herbert non è da top 10, e gli preferisco Love, quindi secondo me lui, Herbert, è quello che sarà il leaf del draft.
Alberto,
abbiamo perso il direttore,
non c'è più Alberto.
No, eccomi. No,
stavo raccogliendo 5 euro.
Per le mie safe pick io vado molto sul sicuro, perché appunto sono safe pick, quindi dico le prime tre, che probabilmente saranno quindi Joe Burrow, Chase Young e Jeffrey Okuda. Volevo giusto dire che secondo me Jeffrey Simmons non è una safe pick, perché è un giocatore abbastanza ibrido, il cui successo dipenderà dal coaching staff che andrà. Io la vedo meno safe di quanto la vedeva Giorgio.
Alberto, ma tu conosci un podcast dove abbiamo parlato di Simmons?
No.
Podcast verso il draft.
Abbiamo parlato, vedi.
Potete trovare la puntata. E mentre per quanto riguarda i bust, sono d'accordo con Emanuele sul rischio di Herbert, ma per un motivo diverso, che non ha a che vedere col camp, che Justin Herbert non è mai praticamente uscito dallo stato dell'Oregon. È nato lì, è andato lì all'università, è voluto rimanere un altro anno, quindi un ragazzo così attaccato alle radici, che non si è mai allontanato da casa, se dovesse finire in un contesto forse troppo dispersivo magari rischierebbe di perdersi. Mentre più sul lato tecnico dico Mekhi Becton, che è il tackle di Louisville, che è la montagna che cavalca praticamente, c'è un ragazzo gigantesco che però forse ha qualche limite tecnico un pochino nascosto dal fatto che c'è in mezzo a ragazzi della sua età, era veramente fuori scala.
Perfetto, grazie. Adesso invece una domanda che coinvolge tutti, quindi cominciamo Marco, Mauro, Giorgio, Emanuele, poi Alberto, dirò qualcosa anch'io. Stesco ci chiede: immaginate di essere il general manager della vostra squadra del cuore, e raccontateci cosa fareste al draft, trade comprese. Dai, cominciamo.
Cioè, parlando del Gronk, da partendo da dove? Partendo da, da, da per esempio i Broncos alla 15, cosa farei? O...
sì, la tua squadra del cuore. C'era la squadra del cuore?
No.
E allora
Colorado Buffalo.
Dai, Marco.
Ma allora, trade non saprei. Sinceramente io quello che spererei, visto che la, il problema principale ce l'abbiamo in secondaria, in linea di difesa.
Ce l'abbiamo chi?
Ce l'abbiamo noi degli ex Oakland, ex Los Angeles, attualmente Las Vegas.
Ok, grazie. Raiders.
Dunque, dicevo che le necessità principali sono in linea difensiva e in secondaria come difesa. Quindi, e in attacco invece più ci serve un ricevitore. Visto che dicono tutti che io ascolto, anche se non ne sono consapevole, che la classe ricevitori è eccezionale, io spero che nel primo giro vadano su difensori, appunto, penso, spero uomo di linea, ma correggetemi voi se c'è qualcuno che potrebbe arrivare dove scegliamo.
Brown, e... c'è Derrick Brown che potrebbe arrivare da voi. Voi siete noi siete alla 12, cos'è?
Non ho idea.
12.
Poi ne avete due, uno è, esatto, cos'è?
Uno all'inizio e uno alla fine, quello dei 12, Bears e la nostra.
12 e 19.
Non mi ricordavo se era 20 o 19, vedi? 19.
Comunque io spero, appunto, prima scelta uomo di linea, poi secondaria, poi secondo giro ricevitore. Trader, onestamente, non so se c'è qualcuno che valga proprio la pena di salire e bruciare un sacco di scelte. Forse per un QB per sostituire Carr? Eh?
Avete preso Mariota? Che ti...
Mariota.
Dai, grazie Marco.
Prego.
Mauro, Giorgio, Alberto, Emanuele, sì.
Allora, posto che le premesse sono, la prima che chiaramente Miami deve uscire dal primo giro di questo draft con un quarterback. E la seconda è che, a mio parere, sono stati bravissimi a gettare cortine di fumo di tutti i tipi e in tutte le direzioni. In questo momento non si capisce bene come siano orientati, quali siano i reali orientamenti di Miami. Ma questa non è la domanda, la domanda è cosa farei io. Ora, visto che io stranamente condivido con Emanuele Sortino una diffidenza nei confronti di Justin Herbert, per motivi un po' diversi dai suoi perfettamente legittimi e anche da quello che ha detto Alberto sul fatto che sia un ragazzo dell'Oregon, mai uscito dall'Oregon, eccetera eccetera, io per quello che ho visto, ho letto, e sicuramente non sono il più grosso esperto di college qui dentro, ma per quello che ho visto, ho letto, eccetera, l'idea che mi sono fatto di Justin Herbert è quella di un Ryan Tannehill 2.0, e cioè un buon giocatore a tratti ottimo, eccetera, ma non è uno che ti può far svoltare d'amblè. Quindi io, nei panni di Chris Greer, mi troverei di fronte a due scenari. Il primo scenario: non faccio nulla e alla 5 mi arriva Tua Tagovailoa. Prendo Tua Tagovailoa. Alla 18 e alla 18 vediamo se mi va bene e cala uno dei quattro tackle, dei quattro top tackle, che sono Becton, Wills, Wirfs e
Thomas.
Se non mi cala uno di quei quattro, vado su uno di quelli che ci sono rimasti. Presumibilmente i nomi che si fanno sono quelli di Jackson di USC e Josh Jones di Houston. Alla 26 ne parliamo, se proprio mi è scattato l'innamoramento potrei anche pensare a un running back, altrimenti è verosimile che una safety o un qualcosa in secondaria, una safety giovane da far crescere, potrebbe essere qualcosa di interessante. Tutti quelli che proiettano un wide receiver al primo turno a Miami, secondo me si sono bevuti qualcosa. Ma se qualcuno dovesse tradare in alto e portarmi via Tua Tagovailoa, io sarei fortemente tentato di prendere uno dei top tackle alla 5 e poi successivamente cercare più o meno disperatamente un trade up in una delle pick successive per prendere Jordan Love.
Vedi che siamo d'accordo? E io farei lo stesso anche con tua presenza.
Giorgio.
Ti l'ho premesso.
Io invece sarei molto contento di essere general manager dei Bengals, perché sarei anche il proprietario, tra l'altro. Allora, la prima scelta è ovvio, piglieranno Burrow e piglierei Burrow tutta la vita, e secondo me è un'ottima scelta e sono molto contento. Il problema è che ai Bengals servono linebacker e o un tackle o una guardia destra. Tendenzialmente lì mi butterei con una trade, un po' per sconvolgere tutto, e darei una seconda o terza scelta più Dalton a Jacksonville, in modo che Dalton faccia poi da chioccia al baffo per Miles Jack.
E bello! Posso dirti bella? Bella idea.
Solo che non sono l'owner, purtroppo.
Che sfiga.
E in realtà, appunto, per il resto sarà un penso abbastanza piatto come draft per i Bengals, perché faranno la scelta del best player available.
Io, se fossi Thomas Dimitrov, general manager di Atlanta Falcons, la prima cosa che farei è licenziare Dan Quinn, la seconda cosa che farei è dare le mie dimissioni e sperare che questa squadra vada in altre mani. Perché non è possibile.
Basta, parola a qualcun altro allora.
No, mettiamo che Thomas Dimitrov si dia dimissioni, Arthur Blank mi chiami e dica: ma non è che c'è di fare il draft. Ok, visto che non potrei prendere una macchina del tempo e far saltare in aria questo corso di Falcons un paio d'anni fa, quello che potrei fare è rammaricarmi del fatto che i Falcons si siano fondamentalmente condannati a scegliere alla 16 un cornerback, rilasciando Desmond Trufant senza neanche guadagnarci chissà quanti milioni, ma trovandosi nella situazione peggiore al draft, che è dover draftare per forza per need, perché questa squadra non ha dei cornerback presentabili e quindi per forza alla prima sceglieranno un cornerback che probabilmente sarà CJ Anderson. Ed è un peccato, perché comunque alla 16, mettiamo il caso che la situazione fosse meno disastrosa a livello di cornerback, si potrebbe ragionare su fare trade down piuttosto che fare trade up, e in quel caso io l'avrei fatto solo nel caso in cui Jeffrey Okuda fosse magicamente sceso, ma non succederà, oppure per uno dei due defensive interior più forti, che sono Javon Killow o Derrick Brown. Quindi purtroppo, ragazzi, amici dei Falcons, abbiamo le mani legate, e credo che l'unica cosa che si possa fare a questo punto è sperare che CJ Anderson, un altro cornerback di quel livello, sia disponibile alla 16.
Credo di mancare solo io.
Io.
Come... Ah, giusto. Direttore, mi scusi. Se fossi John Elway, mi andrei al mio ristorante, mi mangerei bene.
Fossi John Elway, io ti chiederei un autografo.
Ecco, se fossi John Elway, mi autograferei a me stesso. Cioè, andrei forse da un dentista. Però questo è un altro discorso. I Broncos hanno, per me, 3 big need. La prima è quella dei wide receiver, un'altra è quella dell'offensive lineman, e quella dell'interior defensive tackle. Quindi io non mi muoverei dalla 15, perché posso, dipendentemente quali sono le scelte delle prime 15, posso fare un gioco di attesa. Se tutte le squadre corrono a prendere tutti i wide receiver, significa che per forza di cose uno degli offensive tackle dovrebbe arrivare. Io spero arrivi Wirfs, che è uno che potrebbe anche fare da guardia, cosa che in questo momento noi manca un centro, una guardia, perché come abbiamo il right tackle e il left tackle ce l'abbiamo, quindi uno come lui potrebbe da mettere lì da come guardia e da sistemare. Se invece tutti quanti corrono a prendere offensive line, dovrebbe arrivare un wide receiver, io spero Judy, proprio tanto. E se entrambe le situazioni sono state prese, a quel punto dovrebbe arrivare almeno un defensive tackle, e io spero Brown. E a quel punto mi sentirei con una difesa che è un carro armato, e considerando che tutti i wide receiver poi del secondo giro comunque sono roba buona, in Colorado siamo intenditori, quindi andrei in questo modo. Anche perché i Broncos hanno una seconda e 3 terze, quindi robe nei primi 100 da prendere decenti ci sono, quindi non mi muoverei.
Perfetto, grazie Manuele. Invece per i 49ers non farò nomi perché la mia competenza e conoscenza dei giocatori non è tale da poterli fare, però visto che ci sono due scelte al primo giro, di cui una alla 19 mi pare.
Quindi, voi avete la
12-13 forse, ok.
13
era quella in fondo.
31.
Esatto. Allora, direi che con la prima scelta prenderei il miglior giocatore che è presente tra un uomo di linea di difesa e un ricevitore. Quindi, insomma, e farei il contrario poi con la seconda scelta, perché credo che un po' di gioventù in difesa serva, e serva anche un ricevitore da far crescere nel corso del tempo. Ecco, queste sono le mosse che farei io. Sulle trade non lo so, perché diventa davvero un gioco a scacchi, perché uno può decidere di vendere la 13 per esempio in cambio di due scelte al secondo giro, sto dicendo a caso, però proprio bisogna vedere se la tua necessità il secondo giro la può colmare. Tipo, questa è una classe che si dice molto ciccia per quanto riguarda gli uomini in attacco tra i tanti ruoli. Uno può magari pensare e dire, vabbè, ma visto che ce ne sono tanti bravi, tanti che sono bravi, posso anche rischiare non prenderne uno al primo giro e prendere altro perché al secondo mi arriva. Ecco, poi questi sono un po' i ragionamenti anche che vanno fatti. Però fossi io il general manager dei 49ers, nonché essere stato uno dei migliori anni mai visti nella storia dello steroide prolato, starei su questi due ruoli. Poi quale prima e quale dopo credo che dipenda da chi è disponibile. Ok, siamo arrivati a un terzo, dobbiamo essere più celeri, amici miei, molto più celeri. Questa è una risposta veloce. Andrò direttamente io a Vittorio. Vittorio ci chiede come funziona il tempo quando un giocatore in possesso della palla esce dal campo. Vittorio scrive: credeva che fosse un dogma che il tempo si fermava sempre, invece si è accorto che non è così. Ed infatti, Vittorio, le regole del tempo della NFL cambiano in base a che momento di partita sei. Vado a memoria: negli ultimi 4 minuti l'uscita dal campo ferma il tempo, in tutto il resto della partita, 4 minuti del secondo e del quarto quarto, per tutto il resto della partita no, l'uscita del campo non ferma il cronometro, e nonostante tutto la partita NFL dura 3 ore e 10, e quindi puoi immaginare cosa fosse se anche in quel caso il tempo venisse fermato e ripartisse al ready to play o addirittura allo snap. Quindi grazie Vittorio anche per i complimenti. Rizzotto, comincio con lei una doppietta dedicata alle squadre di New York e le chiedo quali sono, una domanda di Andrea Bizza a cui chiedo di rispondere, le prospettive per la prossima stagione delle due squadre di New York.
It's up to you, New York.
Scusate, però il fatto che una non sono a New York non lo diciamo.
Esatto, sono in New Jersey.
No, la sede sociale mi risulta essere in un appartamento a Manhattan. Quello di Goodell, probabilmente.
Ecco, è qua volevo arrivare. No, ragazzi, qua scoppierà uno scandalo, grazie, scusate il disturbo, scoppierà uno scandalo, perché quando salterà fuori che la sede sociale di tutte e due le squadre è nell'appartamento di Goodell, che in cambio si becca 500 euro di affitto al mese, verrà fuori il pieno. Continua Mauro.
Io sono lieto, direttore, che abbiamo avuto l'occasione di fare del vero giornalismo e di dirle queste cose. Da chi comincio? Comincio dai Giants, perché scelgono prima.
Mauro, scusa un attimo. Allora, facciamo così. Tu fai la tua risposta, dopo chiedo di inserirsi a Giorgio ed Emanuele, perché Liman ci chiede qualcosa sui Giants, che secondo lui andranno su un uomo di linea attacco per proteggere Jones, oppure se non avrebbe senso fare trade down per accumulare pick da utilizzare per le scelte successive. Così ho fatto tutto il comparto New York in una sola domanda.
vabbè, dico che la mia, allora, detto che parliamo di New York, quindi sul quasi sicuro un offensive line non lo so, cioè anche trattandosi di New York, anche una glamour pick, quale potrebbe essere Simmons, non sarebbe così scandalosa, e magari potrebbero anche fare trade down. Chiaramente la squadra interessata a salire alla 4 sono i Chargers. Però comunque, al di là di quello che viene fuori dal draft, è chiaro che la scelta più logica è la linea d'attacco, perché Daniel Jones qualcosa ha già fatto intravedere nell'inizio della sua carriera, ma è chiaramente un giocatore su cui i Giants hanno investito, va protetto, per cui gli va costruito un reparto davanti che mette in condizione lui di rendere al meglio, di essere protetto, ma anche Sciacquone di poter trovare il tempo e modo di rendere per quello che sa. Credo che, ripeto, il fatto di una potenziale pick di Simmons potrebbe non essere un'eresia, perché anche nella difesa dei Giants un perno, un giocatore futuribile e forte come Simmons potrebbe avere tutto il senso del mondo. Le prospettive sono... Non parliamo di uno squadrone, però parliamo di una division in cui ci sono tanti punti interrogativi, ma tanti, nel senso che tutte e quattro le squadre hanno tanti punti interrogativi. Per cui, con tutta la storia delle rivalità, del fatto che giocano tutti alla morte, che si scannano, eccetera, non si sa mai che cosa può succedere in quella division. Per cui, diciamo, non mi aspetto che vincano la division o che siano delle contender, però una stagione media è sicuramente, secondo me, la loro portata. Per quanto riguarda i biancoverdi si trovano in una division improvvisamente aperta, wide open, come si dice, anche se a mio parere i Bills sono i chiari favoriti e i probabili vincitori della AFC East il prossimo anno. I Jets potrebbero provare a dire la loro. Io torno a dire sempre, l'ho ripetuto in chat, l'ho ripetuto a piacere spinto, però ragazzi, è quello che penso, cioè i Jets dipendono dal loro allenatore, cioè se il loro allenatore decide di fare l'allenatore, di mettere da parte il suo ego e di rapportarsi con i giocatori nel modo giusto, di non farsi guidare dall'istinto, da tutte le cose che non, secondo me non ha ancora imparato a fare, potrebbe essere un buon allenatore, e i Jets in questo momento hanno bisogno di un buon allenatore, perché sono una squadra che ha diversi pezzi interessanti, ha un quarterback che secondo me è forte e ha del potenziale, hanno perso Robbie Anderson, d'accordo, però adesso, scusate, mi sfugge il nome, ma hanno aggiunto almeno un ricevitore in free agency, mi sembra.
Non hanno preso Perryman?
Ah, esatto, Brashad Perryman, che se conferma quello che aveva fatto vedere l'anno scorso a Tampa, potrebbe essere un innesto interessante. Hanno una difesa su cui c'è da lavorare, ma quando c'è un Jamal Adams, perlomeno un leader ce l'hai. Per cui sì, diciamo che quest'anno, ecco, vedo Giants e Jets più o meno sullo stesso livello. Una media stagione è sicuramente la loro portata. Io non credo che neanche i Jets siano attrezzati per contrastare i Bills nella AFC del prossimo anno, però chissà.
Io lo appoggio a Mauro per quanto riguarda i Giants. Secondo me fanno trade down, ma lo do sicuro per un motivo: non perdono nessuna possibilità. Scendono di 2, la danno ai Chargers. I Chargers si pigliano Tua.
Ecco, la danno ai Chargers, siamo ancora in fascia protetta, però.
Certo, e loro si mantengono aperte tutte le possibilità, quindi dal linebacker all'offensive tackle, prendendolo assolutamente in maniera gratis, praticamente. Mi stupirei non lo stessero già organizzando, sinceramente.
Io invece mi stupirei se lo facessero, perché Gettleman non è uomo da trade. Mi spiego. Due anni fa, al draft del 2018, c'erano i Jets che erano volevano salire per prendere un quarterback. Ai tempi si pensava che non riuscissero a prendere Darnold, ma comunque potevano prendere Mayfield o chi volessero. I Colts andarono dietro alla sesta, se non ricordo male, e presero altre tre pick. I New York Giants erano convinti di voler prendere un running back. convinti, perché secondo loro Barkley avrebbe cambiato il franchise. Gettman non è, secondo me non ha visione di quello che è, come si costruisca una squadra, e starà là fermo a non muoversi. Io ne sono convinto. Sarei davvero molto sorpreso che decida di dare pick e tornare indietro anche di sole due posizioni. Quindi non credo lo faranno. Credo che prenderanno Thomas o chi per lui, Becton, perché probabilmente Becton, perché gli piacciono gli omoni grossi a quanto pare, e quindi prenderà Becton.
Perfetto, grazie Ema. Marco S, rispondi all'amico Marco F che ci chiede che fino a questo momento
quanti Marco ci sono?
Certo. Abbiamo almeno una marea di domande. Abbiamo Marco F, poi ci sarà un Marco S che non è il nostro Marco S, è un casino. Allora, Marco F, esatto, ci chiede: fino a questo momento a Free Agent dei Patriots come sta procedendo? Si può parlare di rifondazione generale? Stidham come start nel post Brady non è troppo esagerato?
Cioè, scusi, tra tutti quelli che ci sono, la domanda sui Patriots la fa
è
a me.
Ovvio, io ho scelto apposta.
La gente ti conosce.
Fino adesso l'off season dei Patriots è stata abbastanza tranquilla, nel senso che, e qui mi affido a Inter per vedere le mosse che sono state fatte. Diciamo che le cose più importanti dal punto di vista difensivo che hanno rifirmato i fratellini McCourty e hanno messo il franchise tag su Joe Tooney, l'offensive line. A parte poi avere, diciamo, firmato Hoyer, che se ne torna a casina. Hoyer, il famosissimo e bravissimo quarterback, journeyman, come si dice.
Quello di Hoyer come va?
Esatto, bravo Mauro, tu sei sempre sulla musica. E, ovviamente, vabbè, diciamo che le perdite sono state quella di un QB giovane che aveva il numero 12, che vabbè, ha deciso di cambiare aria, e poi vabbè, hanno rilasciato anche il loro storico kicker Goskowski. Quindi diciamo che è stata un off-season, ripeto, abbastanza tranquilla rispetto a quello di altre squadre. Però c'è sempre il discorso del felpa, quindi Bill Belichick, che ovviamente bisogna sempre prendere in considerazione che questa squadra la manda avanti lui, e quindi se fossi, che Dio me ne guardi, un tifoso dei Patriots, starei anche abbastanza tranquillo, nel senso che la fiducia in Belichick credo che sia illimitata. Sicuramente non sarà un anno di quelli fantasmagorici per la squadra del New England, però sono convinto che il mago della sideline riuscirà a farci fessi anche quest'anno. Con chi non lo so. Stidham, a leggere in giro e anche, diciamo, sulla chat, ovviamente non l'ho mai visto giocare, non so neanche che faccia abbia, però qualcuno ne ha parlato bene, e non so se Belichick, che è riuscito a fare una stagione da 11-5 con Matt Cassel, abbia, diciamo, la voglia di prendersi un QB al draft piuttosto che andare a rinforzare comunque un attacco che l'anno scorso si è visto ha avuto parecchie lacune di uomini, soprattutto ricevitori, e ovviamente anche la perdita di Gronkowski. Di conseguenza credo che cercheranno di dare un po' più di arsenale al loro regista, che poi sarà Stidham, sarà Hoyer o sarà qualcun altro, sinceramente non lo so. Se prendono un QB, secondo me lo prendono più avanti nel draft, però ecco, fino adesso off-season abbastanza anonima, però ripeto, quando c'è dietro Belichick c'è da aspettarsi di tutto.
Hanno anche 12 pick del draft, cioè possono farsi, esatto, senza squadra. Esatto.
Anche se a dire la verità i draft dei Patriots non è che sono mai stati proprio il massimo della lungimiranza, mettiamola così. Però 12, insomma, sbagliarle tutte ce ne vuole.
Allora, perfetto, grazie MS per la risposta a MF. Andiamo avanti e abbiamo una domanda di Nick, in cui tiro in ballo il duo Rizzotto Sortino, che questa sera va d'amore e d'accordo. Nick ci chiede, leggevo e ascoltavo alcune analisi su Herbert ed è salto fuori che il ragazzo
Ecco perché chiami me Sortino.
Esatto. È saltato fuori che il ragazzo sarebbe poco adatto al gioco dei Chargers e ascoltato mentre in questo podcast una supposizione sull'eventuale trade up di New England per andare a prenderlo, quindi così ci colleghiamo anche alla domanda precedente, facciamo un tutt'uno. Mark, Mauro e Emanuele.
Ma vai tu.
Allora, sulla possibilità che New England faccia trade up lo escludo categoricamente. Proprio categoricamente
dipende up fino a dove,
secondo me categoricamente, per quello che ho, per quello che ho letto dai vari insiders dei Patriots, loro sono molto molto convinti su Stidham, del motivo per cui hanno preso Hoyer è perché è un altro che conosceva il sistema e gli farà tra virgolette da seconda chioccia, quindi non sarà, quindi loro stanno andando per Stidham. Per quanto riguarda Herbert abbiamo parlato poco fa, quindi non mi ripeto, però non credo che avvenga. Se ti devo dire chi, quale quarterback possono i Patriots prendere, secondo me possono prendere Hart, possono prendere il quarterback di Oklahoma, perché un quarterback che soprattutto corre, anzi un running back che lancia, possa essere un qualcosa che al Felpa possa piacere tanto, e quindi se devono scegliere un quarterback andranno per lui, secondo me.
Sì, io sono d'accordo sul fatto che una trade up per Herbert, anche no. Io è noto che pensavo, avevo anche boldato, che i Patriots avrebbero tradato up per Jordan Love, però è vero che ultimamente si percepisce molta molta confidence dall'ambiente dei Patriots sulle possibilità di Stidham, il che potrebbe essere uno smoke screen, benissimo, perché ce ne sono tanti, però in effetti è molto Belichick questa cosa qui, per cui sì, anch'io non credo. Certo che se poi gli dovesse arrivare a portata di trade up di qualche pick, tipo spendendo poco, magari un pensiero ce lo fanno. Sul fatto che Herbert sia poco adatto al gioco dei Chargers, io non ho sinceramente la competenza per dire questo. Io ho letto anche che Herbert è poco adatto al gioco dei Dolphins, per questo, per cui non lo so, cioè voglio dire, poi c'è sempre il discorso che la bravura di un allenatore è sì prendere le persone che pensa che siano adatte al proprio gioco, ma anche quella di sapere adattare il proprio gioco alle persone che hanno. Oregon, sinceramente, io quando penso a un quarterback di Oregon ho sempre in mente Joey Harrington, che per carità saranno passati anni tutto quanto, ma è stato un bust di proporzioni galattiche, e da quella volta io non so perché ho questa poca fiducia nei confronti dei quarterback di Oregon, per carità.
Perché anche Mariota
era bravo. Bravo, ho la stessa sindrome anche con i quarterback di USC, perché ricordo molti più quarterback che a USC erano bravi, hanno fatto delle cose e poi hanno fallito, e se devo pensarne uno scelto negli ultimi 15-20 anni da USC che mi ricordi che ha fatto bene, mi viene in mente solo Carson Palmer, ma sono tare mie, cioè poi mi rendo perfettamente conto che non vuol dire granché, però Herbert, così, c'ho questo talo. Poi il 23 lo pagliano i Dolphins, alle 5 diventa il mio idolo. Quindi prendete le mie parole con un grano salis.
Ok, perfetto, grazie. Andiamo avanti, abbiamo scollinato e siamo con una domanda che...
Ritmo.
Esatto, di Marco S, a cui non può rispondere però Marco S, e quindi lascio la parola a Giorgio Alberto. Il draft si avvicina, credo che alla 7 per me, per i miei Panthers, saranno disponibili sia Simmons che Brown, defensive tackle. Di nose tackle abbiamo bisogno come il pane, ma gente come Simmons non capita ogni draft. Quale dei due scegliereste voi in questo momento delicato per la difesa dei Panthers?
I nose tackle secondo me ne trovi tanti anche tra i free agents, quindi non lo prenderai. Io piglierei sicuramente Simmons, anche per una questione psicologica. di sostituzione di Quecely, e secondo me Simmons è l'evoluzione del ruolo del linebacker, quindi io lo vedo molto molto bene.
Ma, sono d'accordo con Giorgio, più che altro per, con l'unica diciamo postilla che se si prende Simmons lo si utilizzi nel modo giusto, che non è secondo me inquadrarlo troppo tatticamente, ma sfruttarne invece la duttilità. Un giocatore interessantissimo, però chi lo prende dovrebbe secondo me avere bene in testa come sfruttarlo al meglio.
Perfetto, grazie. Marco e sempre Giorgio. Carlo ci chiede se i Cardinals saranno soltanto una squadra molto divertente da vedere o possono già aspirare dalla prossima stagione un posto ai playoff. Secondo lui linea offensiva e difensiva non sono ancora a quel livello. Chiede un vostro parere.
Ma io mi sento di dargli ragione sul fatto che le due linee hanno bisogno di miglioramenti. Sul fatto dei playoff è dura perché sono in una division molto molto complicata e quindi avere la meglio di Niners e Seahawks senza contare i Rams, quindi diciamo che sono in quella division, giusto? Non è detto cavolate, data l'età, però sono buona strada, questo sì.
Io l'appoggio anche perché non è solo un problema di division, è che in tutta l'NFC praticamente sei certo. Posti sono già presi.
Non sono sette adesso.
Poi se la devono giocare con... Appunto, sei sono presi secondo me. Ne resta il settimo che se lo giocano con i Rams, i Vikings, Falcons e Cowboys. E quindi è brutta, eh?
Cioè già metti Tampa Bay sì. Nei sei?
Sì, io la metto sicuramente tra i sei.
Perfetto, rimaniamo sempre nella NFC West. E qua ci pensiamo io e anzi Alberto ed io a rispondere a Federico che ci chiede quante possibilità hanno secondo voi i 49ers di riuscire a ripetersi ai livelli della scorsa stagione e quanto invece rischiano di soffrire il post Super Bowl come accaduto spesso ad altre squadre in questi ultimi anni. Alberto.
Allora, secondo me ci sono, cioè, posto che sono cose difficili da preventivare o da pronosticare, secondo me i 49ers hanno più possibilità di altre squadre di uscirne solidi, perché diciamo le più grandi Super Bowl hangover degli ultimi anni secondo me sono quelle di Seahawks, che però lì è stato un problema di spogliatoio, poi successivamente l'infortunio della Legion of Boom. I Panthers semplicemente hanno beccato l'annata perfetta ma poi sono scesi sulla terra l'anno dopo. I Falcons è un problema di coaching perché l'anno successivo al Super Bowl se n'è andato Kyle Shanahan. E i Rams sono giocate tutte le fiche sul vincere subito, non ci sono riusciti e quindi hanno pagato i buchi a roster dell'anno scorso. Secondo me i 49ers, a maggior ragione visto che hanno due pick al primo giro, hanno tutto per uscirne forse addirittura più rafforzati e più maturi.
Ma sono d'accordo con quanto ha detto Alberto. C'è da dire questo: il vantaggio di avere una squadra in più che va ai playoff per ogni conference arriva nell'anno giusto, visto che cosa sarà la NFC West dell'anno prossimo con questi Cardinals, di cui abbiamo parlato prima, che hanno messo in piedi un attacco di un certo livello e se riusciranno a puntellarlo con le giuste risorse in linea saranno qualcosa di veramente bello da vedere, anche difficile da affrontare. E Seahawks e Rams sono Seahawks e Rams, quindi con tutti i loro problemi che possono avere avuto, con tutte le loro difficoltà, sono sempre squadre che giocano per i playoff ogni anno, quantomeno negli ultimi 5 anni, se vogliamo stare in uno spazio corto di tempo. Quindi più che il rischiare di soffrire la sconfitta al Super Bowl, il rischio sono la forza degli avversari che incontri per due volte in stagione, quello che potrebbe essere il vero ostacolo dei San Francisco 49ers l'anno prossimo. Emanuele, dai, troppo tempo in silenzio. John ci chiede se McCarthy è l'uomo giusto per portare Dallas al Super Bowl e se e quanto può sconvolgere l'equilibrio dello spogliatoio il tag su Dak Prescott.
Secondo me McCarthy è l'uomo giusto, con qualunque cosa è meglio di Mr. Clapp. Lui è comunque un
di chi?
Mr. Clapp. At the boy! Come lo vuoi chiamare? È Mr. Clapp. lui è comunque un coach che al Super Bowl c'è arrivato, l'ha vinto. Dak, la questione del tag di Dak, Dak credo che voglia avere un più un sentirsi dire sì, se sarai quello più pagato per quello che ha fatto negli anni, e per quanto io non sono d'accordo, io avrei preso i soldi immediatamente, ma avessero offerto 100 milioni di dollari per 5 anni garantiti, vado. Non credo che sia un problema, credo che anzi sia più un problema nello spogliatoio che lui venga pagato dopo tanti altri, però non penso sia un problema vero e proprio alla fine. Stanno trovando un accordo secondo me prima di luglio, quindi non credo sia davvero un problema. Su McCarthy secondo me è il coach giusto e farà bene.
Perfetto, grazie Ema. Rimani là perché voglio chiedere anche il tuo parere, il tuo e quello di Mauro. Domanda di Fabrizio: pensate che Jim Harbaugh possa tornare ad allenare NFL? E non pensate che sia pazzesco che Cam Newton non abbia ancora una squadra ad oggi? Mauro ed Emanuele.
Sì, certo che Harbaugh potrebbe tornare, Harbaugh Jim potrebbe tornare ad allenare in NFL, ma quanti milioni prendeva a Michigan?
Credo 12, ecco. A memoria.
Ecco.
Vado a controllare.
Cioè, la prima domanda è, ma chi glielo fa fare? Cioè, nel senso che in NCAA è seduto in una delle panchine più prestigiose in assoluto, prende un botto di soldi e ha meno casini e meno problemi, ma chi glielo fa fare? Certo che può tornare, però io credo che dovesse succedere, sarebbe lui a dettare le condizioni. E per cui ci vorrebbero le condizioni giuste, una squadra giusta nel momento giusto, e non è una cosa così semplice da trovare. Adesso poi c'è questo trend di andare a pescare allenatori giovani che arrivino dal mondo degli assistenti NFL o che arrivino dal college, non ha importanza, per cui non lo so, sì, è sicuramente possibile, ma non la vedo così semplice da realizzarsi, perlomeno nel breve periodo. Faccio anche la seconda
No, veloce il tuo pensiero anche sulla seconda.
E non mi ricordo più qual era.
Cam Newton disoccupato.
Ah, Cam Newton, se è pazzesco che Cam Newton non abbia una squadra. Se Cam Newton fosse sano, sì, sarebbe pazzesco. In realtà Cam Newton non è sano, o perlomeno non sappiamo se sia sano, che se ci pensiamo bene è esattamente la stessa cosa, nel senso che nessuno in questo momento ha avuto modo di visitare Cam Newton, di metterlo nelle mani dei medici e di fargli delle visite e dei test accurati, per cui nessuno sa se sia sano, e non sapendo se Cam Newton è sano, no, non è così pazzesco che non abbia ancora una squadra, detto da uno che ha pronosticato ancora un po' di tempo fa che secondo me Cam Newton si ritira, e sono ancora del parere.
Allora, per quanto riguarda Jim, ho controllato il contratto, è da tra i 7 e gli 8 milioni annui garantiti. Cosa significa? Che se vai al college tu hai tutta una serie di garanzie dal punto di vista del lavoro. Uno, perché non ci sono tantissimi coach tra virgolette famosi, anzi dovrei fare un discorso precedente. L'NCAA funziona in questo modo: ogni anno verso febbraio-marzo ci sono tutti i vari studenti dei prospetti dell'high school che decidono di andare nelle università. Questi nuovi prospetti non vengono pagati, perché l'NCAA non lo permette, ma ci sono tutta una serie di perk che loro ricevono, tutta una serie di benefit, possiamo dirlo in questo modo, tra la borsa, tra avere l'università pagata, avere la casa pagata, eccetera, eccetera, il dormitorio pagato, tutte queste cose qui. Un altro fattore è che un giocatore forte va all'università sapendo che verrà allenato da qualcuno bravo. Quando sei Jim Harbaugh e vivi nell'Università di Michigan, vieni pagato 8 milioni. Il Michigan non è un'università, tra virgolette, famosa per il football. Michigan è una università da basketball. Quindi, se già vai a Michigan e vai a vincere 8 partite, 9 partite annue, chi se ne frega se perdi contro Ohio State, perché ci stai male ma te ne freghi, hai il lavoro assicurato, cioè tu per i prossimi, con il suo contratto è fino al 2021, leggevo adesso che stavo spulciando, vuol dire che per altri 2 anni hai 16 milioni garantiti. Puoi dirmi con quello che vuoi, mandare a fare NFL, a parte che è molto più stressante, che hai da che fare con molti più media, sai tutto il peso, la prima sconfitta, eccetera, eccetera. I giocatori sono molto più vecchi, hanno molte più richieste, eccetera, eccetera.
E tutto questo lo sai già perché lo hai già provato, non è che te l'hai raccontato, ci sei stato, lo sai.
Esattamente. Ma che tu fa fare? Cioè, proprio, ma ti vivi?
Scusa, ho perso il pezzo. Io ho perso il pezzo in dialetto americano.
Ma cuto fa affari.
Ah, avevo capito, cioè, allora, ok.
Ma questo è il dialetto del Colorado, però. Non è
scusami, è che ho qualche problema con i nuovi accenti, no?
Michigan, come lo dicono?
Ma cuto fa affari.
Ah, ecco. Mi pareva che era diverso.
Ecco. Ma chi te lo fa fare di andare... Prendi e stai, cioè, come adesso mi ricordo quello di Oklahoma, oh mio Dio, momento blackout.
Lincoln Riley,
uguale, cioè hai un potere di una cosa, ma non per, sai la sicurezza che nessuno ti può fare.
Scusa, Ema, il lavoro, anche Ema, scusa, ti interrompo. Se 2 o 3 giorni fa abbiamo pubblicato un bellissimo profilo di Lincoln Riley e di Oklahoma su Adol Magazine, quindi andate a leggerlo.
Vero, che l'ha scritto Luca, se non sbaglio.
Sì.
Giusto? Giusto. Bel pezzo. Quindi, ma veramente ci sono un sacco di allenatori che non fanno il passo perché veramente non c'è motivo. Quindi penso che Arba, a meno che veramente non venga licenziato e che non trovi nessuno in NCAA, cosa che non credo, starà tranquillamente lì. Su quanto riguarda Newton, i problemi, come diceva Mauro, sono due. Anzi, uno è quello che diceva Marco, che non sai se è in forma. Il secondo, voi non avete idea di quanto possa essere problematico Newton in uno spogliatoio, perché possono, quelli di Carolina possono dire quello che vogliono, ma se questo tizio arriva e si riveste in quel modo, quando fa le press conference e tutti i riflettori devono essere su di lui, o sta male, oppure se ne va... Sono tante cose che sono problematiche dal punto di vista di gestione dello spogliatoio che alcune squadre non vogliono. Per quanto forte sia, preferisco tenermi Bridgewater, che si sta tranquillo, zitto e non fa cose in inglese flashy, appariscenti, che prendermi Newton. Quindi secondo me, quando diciamo ogni volta secondo me si ritira, secondo me non troverà nessuno, a meno che qualcuno non si faccia davvero male e sono talmente in, magari stanno, che ne so, a metà stagione stanno 6-3, il quarterback si fa male, allora forse lo chiamano, ma forse
c'è un'altra possibilità, e poi chiudiamo rapidamente, che questa stagione non si giochi, salti, per motivi che non stiamo qua a rivangare, e Newton ha un anno intero per guarire veramente. Poi avrà un anno in più, ma avrà un anno in meno di chilometraggio sulle spalle. A quel punto, in una nuova situazione, non lo so, magari, forse.
Allora, ultima domanda vera e propria, e chiedo una risposta veloce a Giorgio, Marco e Alberto, visto che così andiamo a chiudere con loro. Domanda di Danilo: secondo voi Patrick Mahomes può diventare uno dei migliori, se non il miglior QB di tutti i tempi?
I paragoni io con i tutti i tempi sono sempre un po' allergico. Sicuramente uno fortissimo può diventare il miglior QB della sua epoca, ma io sulle varie epoche non andrei a mischiare.
Direttore, la ringrazio per questa opportunità che mi dà alla fine di questo podcast per giocarmi l'appoggiorgio, perché ci va. Anch'io penso che Mahomes sia bravissimo, fortissimo, però è 2 anni che gioca, i paragoni è un po' presto per farli. Di sicuro è uno che lascerà, se rimane sano, lascerà il suo segno.
Visto che alla fine questi discorsi sul più forte di tutti i tempi si misurano di solito a quanto lasciano il tempo che trovano, si misurano su MVP e Super Bowl, diciamo che è partito forte, poi vedremo dove arriverà, quando ci arriverà, e io non posso che sperarlo per la passione che ho per questo giocatore. Però ci sono veramente una serie di fattori praticamente infinita che andranno a decidere la sua carriera e il suo percorso.
Però come diceva Giorgio, la cosa fondamentale è che la faccia ormai Patrick Mahomes è già la faccia della Lega per i prossimi anni.
Perfetto, mi sono tenuto per me l'ultima domanda di un altro Marco.
Sì, ma basta.
Beh, Marco Rulez che chiede, ragazzi,
un nome che piace.
Ho una sua maledetta domanda che mi passa per la testa: ma perché Elway non vuole giocare con i Baltimore Colts? Allora, Marco, nel 1983, l'anno in cui Elway fu scelto al draft, i Colts arrivarono da una stagione di 0 vittorie, 8 sconfitte e un pareggio. Era la stagione dello sciopero, con un nuovo head coach, il presidente Irsay caccia il l'allenatore precedente, prende come nuovo head coach Cash, che ha una fama di allenatore troppo duro. Lui allenava in università in Arizona, università di Arizona, se non mi ricordo precisamente, ed era famoso perché portava i giocatori a fare camp nel deserto, e questo non piaceva molto, voglio dire.
Ma d'estate o d'inverno?
D'estate, d'inverno è troppo facile, voglio dire.
Oddio, detto, cioè fanno anche 40 gradi a gennaio, certe volte.
E tu pensa d'estate, e quindi questo nuovo allenatore, quindi diciamo una franchigia che ha la prima scelta, ma che ha tutto per non essere così molto quotata. John Elway dichiara pubblicamente che piuttosto che essere scelto dai Colts e andare a giocare nei Colts, va a giocare a baseball nei New York Yankees, che gli avrebbero fatto un'offerta perché Elway giocava anche a baseball al college. Questa sua buttade si rivela tale perché gli Yankees non hanno mai fatto un'offerta per lui, anche se negli anni successivi Steinbrenner, se ho pronunciato bene il nome, il proprietario degli Yankees, dichiarò che effettivamente se fosse stato libero un anno da loro poteva anche starci. Quindi abbiamo i Colts che se ne fregano di quello che pensa Elway e lo scelgono al primo giro di quel draft del 1983. Ma di fronte alla resistenza del giocatore, il presidente Irsay comincia a cercare squadre che lo vogliono. Vogliono la prima scelta in cambio di tante altre scelte da poi giocarsi nei giocatori e scelte da giocarsi nei draft successivi. Quell'anno i Baltimore Colts hanno anche un nuovo general manager, il paesà Accorsi. Non Stefano Accorsi, quello che ha fatto tutto da un'idea di Stefano Accorsi, in questo caso non c'è un'idea di Stefano Accorsi, ma solo Accorsi, che fa un lavoro ai fianchi di John Elway e praticamente arriva a convincerlo a rimanere ai Colts. Si lasciano dicendo: guarda, adesso facciamo passare tutta sta buriana che ha creato, che hanno creato le tue dichiarazioni, ci mettiamo d'accordo, ne parliamo, parlo io con tuo padre, Jack Elway, che aveva più volte dichiarato in passato di odiare assolutamente Kush e i suoi metodi di allenamento, ne parliamo, vediamo cosa fare. Va a Corsi a dirsi, a dirgli: guarda, ho parlato con John, dai che un accordo con lui lo riusciamo a trovare, sarà il nostro quarterback. Quando Irsay gli dice: guarda, non mi fido di tutto quello che stai facendo, di questo ragazzo che si è permesso di criticare la mia franchigia, l'ho già venduto ai Broncos in cambio della prima scelta di del draft del 1984, l'anno successivo, della prima scelta dei Broncos di quell'anno, quarta scelta assoluta, l'offensive lineman Chris Hinton, e di uno sconosciuto quarterback backup che si chiamava Mark Herman. E quindi Elway approda ai Broncos e tutto il resto è storia.
Ecco, direttore, visto che abbiamo parlato del draft del 1983, direi di ricordare ai nostri ascoltatori che in questo periodo di restate a casa, non ci avete niente da fare, noi vi possiamo suggerire, per chi non l'ha ancora visto, di ascoltarsi sulle nostre piattaforme la storia di Dan Marino, Pick a Guy e Let It Fly, in cui tra l'altro sono citati anche alcuni aneddoti proprio relativi a John Elway.
Sì, che poi De Marino era anche uno dei giocatori che era nel mirino dei Colts, ma la sua, come poi ascolterete nel podcast ad ascoltarlo, il fatto di essere lui un ragazzo di Pittsburgh ha fatto sì che Irsay propendesse più per Elway con tutto quello che è stato. Quindi chiudiamo 1 ora e 20 minuti, ho cercato di farla veloce, ma attenzione, come si inizia, si chiude con lo stacchetto musicale.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
E con la sigla di Ask Disturbo si chiude la quinta puntata dell'off season di Scusate il Disturbo, tutta dedicata a voi, alle vostre domande. Programmi futuri di Adult Magazine a livello di podcast, giovedì troverete online podcast verso il draft, e poi domani, mercoledì comunque, per chi ci ascolta in diretta o sarà già online mercoledì mattina, The Bootleg a cura di Alberto Cantù e Emanuele Sortino, dedicato alla tecnica e tattica NFL. Ne approfitto quindi per ringraziare Alberto e Emanuele per avermi fatto compagnia questa sera.
Grazie direttore.
Grazie direttore. Io vorrei dire, sì, ci sono, pensavo di avere il microfono spento, invece no. A proposito di storia, noi abbiamo fatto una, secondo me, una bellissima puntata con Massimo Foglio sul, credo che la intitoleremo NFL dei nostri padri, una storia dal forward pass, e poi andiamo a focalizzarci sulla West Coast offense, quindi stay tuned.
Un ringraziamento e un saluto a Giorgio Prudotto.
Grazie a voi, alla prossima.
E poi due persone che sono come due fratelli per me, Mauro Rizzotto e Marco Santini.
Grazie fratelli, grazie ascoltatori, alla prossima.
Fratelli vicini e lontani, una buona notte anche da parte mia.
E vedi come si danno gli assist in questa trasmissione. Un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta, che hanno interagito sulla chat con noi, a tutti quelli che ci ascolteranno nei giorni successivi. Da Giovanni Ganci è tutto, e guardate, lascio anche questa come sigla finale.